kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello?
Oh, hi. How are you?
La sigla, abbiamo iniziato lunedì 14 novembre 18 e 14 qui a Mania di Protagonismo, io la vostra vitridente di fiducia dagli studi di via Mantova in Parma, ascoltabile sulle frequenze old school FM 102-104, ma anche in streaming da www.radioparma.it. c'è un comodo pulsante virtuale che potete cliccare per ascoltarci in streaming un po' da dove vi pare. Dunque, sono molto triste oggi, molto triste, ma ho cambiato di nuovo già umore, perché sono triste visto che la nostra Véronique Banni ci ha detto ciao e se n'è andata a Barcellona a fare la reinona, come solo lei sa fare, con i suoi fans nelle notti brave di Barcellona, e quindi anche stasera ci ha paccato. Fortunatamente la new entry del team Disagio è a dir poco salvifica. La new entry è Luca Semeraro, che ormai conoscete per Salutava Sempre, che è la nostra nuova rubrica del giovedì in cui vediamo gli highlights di chi l'ha visto, della puntata di chi l'ha visto del mercoledì, ma è anche un tuttologo, questo ce l'ha ampiamente dimostrato, e quindi farà le veci della nostra Véronique per la rubrica del disagio di oggi. Quindi non temete, vedremo un po' cosa succede nel mondo, chiacchiere, gossip, cose divertenti e anche un po' disagiate come sempre il lunedì. Cominciamo però con un po' di musica, c'è lei, la regina unica, sola, incontrastata, ovvero Beyoncé. It's me, hi. Quanto buon umore, ma quanta serenità e innocenza in questa Life is a Roller Coaster di Ronan Keating del 2000. Andiamo parecchio indietro col throwback di oggi. Come stai, Luca, caro?
Hola fans!
È contagioso, dire hola fans.
Sì, bisogna renderle giustizia.
Sì, ma lei sai di noi proprio, voi non vedete da casa il mio gesto di con la manina sotto il mento, sto guardando le storie di lei a Barcellona che fa la reinona in giro per i club e le discoteche come se avesse 20 anni. Poi lo so già che torna, sto male, la cervicale, la sciatica, e però intanto quando è a Barcellona la sciatica non la sente. Mica come noi che siamo qua a sgobbare,
no,
Luca.
No, noi ce la dobbiamo tenere, basta.
Meno male che
in silenzio.
Meno male che ci sei tu. Come stai, caro?
Bene, 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 grazie. Sai che per essere lunedì, io normalmente vivo male il lunedì, perché cioè proprio è il giorno del disagio, del resto.
Bravo.
Stranamente è stato un lunedì molto easy, molto sereno, quasi paura. Cioè, secondo me il karma ce la sta preparando.
No, esatto, non vorrei che quando il lunedì è calmo, il martedì è una merda, capito? È peggio.
Sono allerta.
Bravo, infatti. Sempre allerta. E dunque, come vi dicevo appunto, la nostra Véronique, ciao ne proprio, Luca, che è la new entry del nostro team disagio. Io ti ho mandato un paio di link perché secondo me potevamo commentare insieme, mi ha fatto molto ridere una notizia terribile, quindi ne parliamo dopo, però mi ha fatto un sacco ridere perché su Vanity Fair apro, guardo un po' di titoli e c'è questa foto molto come la possiamo definire? Bohemian? Neanche.
Sì, bucolica,
sì, bucolica, bravo, bravo. Di Re Carlo, in atteggiamento molto contemplativo.
Direttamente da un ritratto di Renoir, quasi.
Esatto. E niente, ha fatto le foto nuove ufficiali, perché voi dite, no? Diventi re, quali sono le cose che devi fare? Ci sono anche le nuove foto ufficiali, perché sai, magari ce le ha, cioè nel senso ci sono quelle vecchie, non sono aggiornate. E mi ha fatto sorridere così la scelta. Come descriveresti questa foto di Re Carlo?
Ma tra l'altro, allora lui che gioca a fare il ranger, perché vabbè, sì, sappiamo che la famiglia reale ha da sempre questo patino per la campagna, la caccia, i cani, i cavalli, e quindi lui, fiero dei suoi 74 anni, vuole mostrarsi ancora vigoroso e forte, perché d'altronde è finalmente diventato re, ce l'ha fatta.
Alla giovanissima età di 74 anni ce l'ha fatta, sì.
E quindi deve dare questa immagine di uomo vigoroso in un momento storico in cui l'Inghilterra non se la passa benissimo, no, perché dice: abbiamo avuto più premier che altro, mm-mm, almeno noi della famiglia reale facciamoci vedere forti e solidi.
Sì, sì, appoggiato al tronco di questa quercia, questo albero secolare, perché è enorme, e lui sì, in tenuta, cioè lui è diventato, dice la caption, il re è diventato ufficialmente il park ranger di Windsor Great Park 70 anni dopo suo padre, il duca di Edimburgo, è stato appunto, gli è stato dato questo titolo.
Il re... Perché di titoli ne avevano pochi, d'altronde.
Esatto. Il ranger offre guida al deputy ranger, che sarebbe quello esecutivo, e la sua squadra, insomma, praticamente coordina. Immagino come coordini e sia proprio sul pezzo e sulle attività del parco di Windsor. Ah, capo, buongiorno re Carlo, dice un sovraffollamento di poiane. Ah no, interveniamo subito, mi raccomando.
Ti mangino brioche.
Sì. Dategli le brioche.
Non funziona così.
Forse sì, forse sì. Questa foto di re Carlo, amici, stavamo commentando con Luca qui a Mani di Protagonismo, la nuova foto ufficiale postata sull'Instagram di Buckingham Palace. Quindi no foto rubate a cose, no, ufficiale. E mi ha fatto sorridere Capita Fagiolo, perché proprio ieri sera io ho cominciato finalmente The Crown 5, mm-hmm, e scopro, per quanto loro si ostinino, i reali si ostinino a dire no, ma non è biografico, è basato su Pettegules e gente che ha parlato e ha detto e ha fatto. Ho scoperto, perché io, come ti dicevo, non sono esperta di reali, fino a un annetto due fa, proprio anche un po' tipo questi, cioè che non mi relazionavo, perché questi stanno bene, sono ricchi, fanno le cose, capito? Quindi dicevo, mamma, che cazzo me ne frega, sostanzialmente, no? E, però scopro ieri sera che Carlo, nel suo essere uno scorpione de merda, aggiungo, sempre aperta e chiusa parentesi, delicatamente, ha cercato anche a un certo punto di fare un coup d'état alla regina Elisabetta. Nella prima o seconda puntata della quinta stagione, sì, c'è la parte in cui lui, forte del sondaggio fatto dal Sunday, sì, Times, prova a manovrare da scorpione, quindi tutto un po', sai, no, dietro le quinte, sì, sì, di cioè che praticamente il 50% dei britannici avrebbero preferito lui re al posto della regina.
Esatto, sì, lui era forte di questo sondaggio in un momento in cui la popolarità della regina anche stava attraversando un momento di crisi, perché già solo a livello familiare tutti i matrimoni dei suoi figli erano lì per uh-huh, naufragare, uh-huh, la figlia avrebbe voluto sposare il nuovo compagno, ma non era, sì, ancora divorziata da un tempo sufficiente, sì, perché questo fosse sufficientemente decoroso.
L'altro era impegnato a stoccacciare inappropriatamente le donne, l'altro.
Esattamente. E Carlo si stava letteralmente scannando con Diana, fondamentalmente. E Carlo, non contento, insomma, di questa situazione già disastrosa, ci prova a fare
secondo me proprio ne ha approfittato. Sì, sì. Quindi ancora più infame, è riuscito, perché per tutto The Crown, adesso uno può avere rispetto per la corona, che mi fa ridere come concetto, però ok, rispetto per questa figura di Elisabetta che è stoica nella sua missione, sacrifica anche cose a cui tiene lei, ci sono momenti epici, no, in cui lei cede sotto al peso della responsabilità, bla bla bla, però non è uno di quei personaggi che dici oh, mi sento, capito, vicino a lei, cacchio, Carlo, se è vera questa storia, perché bla bla bla, è riuscito a farmi stare, cioè a farmi dire no cacchio, poverina la regina, cioè tradì tua madre alle spalle così proprio, sei un po' una merda.
Lei che in quel momento stava cercando di tenere tutto,
tutto
in piedi,
la baracca in piedi, esatto.
Sì, sì. Bello. Ma uno scorpione, l'hai detto anche tu.
Guarda, quando l'ho scoperto mi si è aperto un mondo. E Diana, che poveretta, le si vuole bene, rest in peace, era un cacchio di cancro che piagnucolava e basta, non se non ce la poteva fare a prendere delle decisioni un po' più, no? Come noi, amici del cancro, vi salutiamo, vi ringraziamo per la vostra emotività. E
la cronaca, i miei sono scorpione e cancro, infatti.
Chi è chi? Chi è cosa?
Papà è scorpione, mamma è cancro.
Urca, signora, buonasera. Mia madre è cancro. La Marina, che salutiamo.
Salutiamo le mamme. Ciao,
salutiamo
mamme.
Le mamme cancro, che nel loro essere cancro trovano il massimo della loro espressione cancresca. Quindi grazie di tutto. Amici, non so se voi state guardando The Crown, scrivetecelo al 333-964-9949, che secondo me comunque, adesso al di là di quanto è vero o no, è anche una gran bella serie TV. Cioè
sì,
proprio
a prescindere dalla realtà storica,
è proprio fatta bene,
tranquillamente guardare come prodotto
fiction,
a sé, senza avere la pretesa.
Sì. Bruce Springsteen con Do I Love You, Indeed I Do. E giustamente Luca mi fa notare mi ha fatto presente di un evento che io avevo completamente skippato quest'anno, ero distratta. E c'è stato? È successo?
Sì, è successo, ci sono stati, notizie di oggi, abbiamo i vincitori degli MTV AMA di quest'anno.
Che sono stati dove?
Quest'anno sono stati, aspetta,
Taylor Swift,
a Düsseldorf, può essere.
Quindi neanche nella notte profonda di nascosto con orari di Pacific Ocean.
Palesi, quest'anno palesi, sì, sì.
Dov'ero io? Cosa stavo facendo? Ma vabbè, comunque, meno male che ci sei tu. E allora, no, perché il titolo che mi hai mandato, tra l'altro, mi colpisce ancora di più, perché per me, come rappresentanti, ecco, dell'orgoglio italico all'estero e oltreoceano, sono i Måneskin, che sono andati a Coachella, sono andati di qua, sono andati di là, cantano in inglese, quindi hanno anche questo vantaggio. Ma mi sembra di capire che invece i premi, più premi li hanno portati a casa i Pinguini Tattici Nucleari.
Sì, Best Italian Act sono i Pinguini Tattici Nucleari, sì,
ma
sì.
Pensa. E raga, carta canta. Ah, però è Best Italian Act.
Sì,
sì. Viene valutato sull'Italia? No, aspetta, che premio è? Cioè c'è Best Italian, Best French, Best English o cosa?
Allora, noi abbiamo questo Best Italian Act, sinceramente non vedo nella lista dei premi
tutti gli altri,
i singoli paesi, però credo che sia legato appunto al successo italiano, perché comunque anche in passato era stato vinto anche da artisti che non avevano ancora sfondato a livello internazionale, insomma.
Sì, devono essere i risultati europei. Però, ecco, forse a noi hanno detto anche il Best Italian e ogni nazione dicono
di sì,
il suo.
Sì,
sì, sì,
sì. Sì. Credo di sì.
Sì, non è che posso passare tutta la sera a fare ogni singola nazione europea, se no poi non finiscono più. Ma, incredibilmente, vedo anche Best Song Nicki Minaj, che proprio non me la...
Sì, la nostra queen.
Adoro, sono felicissima per lei, perché qualcuno aveva messo in discussione il suo ritorno, e invece lei...
Sì.
In your face. Allora facciamo così, ci ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari, un giugiunino di pubblicità, quando torniamo vediamo gli altri vincitori o vincitrici dei vari titoli. Rimanete con noi. It's okay, you're ready, my dear. Eccoci amici di nuovo qui a Mania di Protagonismo, stasera con, invece che la Reinona, il nostro Luca Semeraro, inviato speciale da casa sua per la rubrica del disagio perché non è che vi possiamo lasciare il lunedì senza la rubrica del disagio solo perché la signora qua deve andare a fare le vacanze a Barcellona e poi tornare e dire ah non faccio mai niente, non vado mai da nessuna parte, fa la miserrima, no? Però stavamo guardando insieme perché Luca, giusto, io dovrei saperlo, è il mio mestiere, ma giustamente mi ha fatto notare che ci sono stati gli MTV Europe Music Awards e io li ho proprio tipo saltati a pie pari, ti dirò, nel weekend io ho recuperato la puntata di Un giorno in pretura, se proprio di sabato.
Che cosa buona e giusta comunque.
Che cosa buona e giusta, esatto. E stavamo, a parte aver vinto, abbiamo ascoltato i Pinguini Tattici, Pinguini Tattici Nucleari, che hanno preso il premio di Best Italian Act rubandolo così, rubandolo. No, erano in nomination i Måneskin, ma l'hanno pigliato i Pinguini Tattici Nucleari. E ok, la signora Nicki Minaj con Super Freaky Girl ha preso il premio di Best Song e mi faceva notare che c'era anche un bel servizio su appunto gli outfit, ma prima di vederli tutti e di vedere come Taylor Swift abbia rubato la scena, ecco, a tanti altri, volevo chiederti, secondo te l'outfit di Bebe Rexha doveva mimare una vongola o una cozza? Non so se l'hai visto.
Sì, certo,
okay,
che sì.
Ok, mi ha un po' confuso.
Sì, nel senso che è una Venere che non ce l'ha fatta ad uscire, fondamentalmente.
Ah, dici che era quella la reference?
Sì, secondo me è una Venere disagiata, fondamentalmente.
Forse sì, e allora brava perché sei una di noi, e così ci piaci, tutta vellutata, tutta insaccata. Ma non so se è una cozza, un fiocco, non si capisce.
Non lo so.
Meravigliosa Taylor, che dire, questa donna.
Sì,
che...
questo body di cristallo.
Meravigliosa. Lei ha rubato la scena e ha vinto parecchi premi. E io sono...
fatto incetta di titoli, sì.
Quali ha vinto, Luca?
Ha vinto Best Artist, Best Pop.
E basta?
E ha... No, ne ha 27, quindi figurati. Okay. Ha proprio fatto il pieno e ha rubato la scena al super favorito Harry Styles, che si è dovuto accontentare del solo Best Live.
No! Grande umiliazione per Harry, eh? Cioè, umiliazione, sconfitta, via.
Eh sì, era il super favorito
Ma io lo sto percependo da TikTok, dai social, che sai che è tutto un po' ciclico, no? E questo periodo di bonanza in cui Harry Potter scusate in cui Harry Styles non può sbagliare niente e fa tutte le mosse giuste e gli outfit ci piacciono tutti e le canzoni sono tutte bellissime, eccetera eccetera, prima o poi doveva finire, nel senso non può andare sempre bene tutto, e lui ci ha marciato, lui e il suo team di public relation, hanno dato per scontato, secondo me questo è il backlash, cioè lo strascico di tutta la campagna promozionale di Don't Worry Darling, che è stata un
flop.
Stavo
appunto dicendo che infatti, non avendo brillato come attore, sembra quasi che si stia ripercuotendo il tutto anche un po' adesso.
Ma più, cioè, al di là del fatto che sì, non brilla come attore, è stata proprio la campagna promozionale in cui la frase che per me rimarrà nella storia, I like it, I like this movie because it feels like a movie, che è mi piace questo film perché mi sembra un film, non può passare così, capito, inosservato, cioè non puoi dire una cosa del genere a tutte le conferenze stampe e pretendere che poi ti si prenda sul serio, no? Cioè abbiamo un po' dato per scontato, ecco, secondo me, tante cose.
Sì.
Che belle. Adesso ci ascoltiamo la Britney, poi vediamo un po' di questi outfit insieme. E per citare la Britney, non sono mica morta. In questa notizia è stata, cioè, che dire, è un cavallo, cioè, quando punti su Britney vinci sempre. È la notizia di qualche giorno fa, no, che Millie Bobby Brown è andata da, non mi ricordo, a dire, è andata da Drew Barrymore, dal programma che adesso ha Drew Barrymore, che ha preso ufficialmente il posto di Ellen, secondo me, ha colto la palla al balzo, lei lo stava già conducendo, ma con il buco che ha creato, no, la cancellazione, chiamiamola come vogliamo, del programma di Ellen, adesso vanno tutti, no, da Drew Barrymore, e avrebbe detto: ah sì, io mi ci rivedo molto nella vita di Britney, mi piacerebbe fare interpretare lei in una sua biopic. Commento di Britney: ma non sono mica morta. Si vola altissimo. Che cazzo gliene frega lei, giustamente? Non so perché l'ha presa così, non voleva dire quello, secondo me, la povera Millie Bobby Brown, però la Britney l'ha presa come dire: oh, ma la biopic si fa quando uno muore, no, Britney, si può fare anche prima. Non lo so, mi fa sempre ridere quella donna, beata, buon per lei. E vediamo, allora, innanzitutto Luca, ti volevo chiedere: ma tu sta gente la conosci? Perché io
non tutti, infatti qualcuno sono andato a cercarlo in giro.
Io sto scrollando da un quarto d'ora, dimmi chi sappiamo. Allora, scusa, l'unica che mi ha fatto un po' ridere è Victoria Swarovski in Swarovski, e questo chiude la passerella.
Esatto. Vabbè, abbiamo la nostra Elettra Lamborghini.
E vai, lei l'elettrona nazionale, le vogliamo pure bene.
Sì, Elettra la si ama. Ci siamo già dedicati a Bebe Rexha, che
dobbiamo
interpretarla.
Sì.
News, vabbè, vanno sempre bene.
Muse,
però,
sì.
Ragazzi, cioè, solo loro lo possono mettere, quel genere di
outfit. Mamma mia, tra l'altro matchati malissimo tra di loro, direi.
Esatto, è quello che è disturbante, sì, perché non c'entrano un cazzo tra di loro.
No, colori, cioè proprio dici: oh, ok, tranquilli.
Rita Ora.
Ah, bravo, quella la conosciamo. Sì, che gnocca, peraltro.
Sì,
In Elisa Hub. Tra l'altro Rita Ora, secondo me, si è data alla bella, cioè tipo vive, la seguivo su Instagram, vive in America, secondo me, pur essendo lei inglese, e si fa i cazzi suoi, mi verrebbe da dire.
Sì, lei secondo me dice: ma che cazzo me ne frega di fare un nuovo disco, ormai ho sbancato e via.
Meravigliosa questa Elif Demirezer, che però
lei l'ho cercata. Allora, è un'artista di origine tedesca e turca.
Ok.
Probabilmente rappresentava la Germania.
Eh sì, per questo che secondo me non li conosciamo. Sono l'equivalente dell'Elettra Lamborghini, non lei nello specifico, però come un inglese non saprà chi è Elettra Lamborghini, noi non sappiamo chi sono questi.
Così come Becca Dudley, un ex concorrente di X Factor UK.
Vedi, ok, perfetto. Ora mi tornano un po' di conti in questa tutina di Mugler, molto.
Ma poi, sai chi abbiamo?
Vai.
Entriamo proprio nel gossip di basso livello. Proprio
sì,
facciamo
sì,
le
mi piace.
Adesso. Abbiamo più avanti Luca Vesil.
Ok.
Che ha fatto la sua prima apparizione da single dopo la rottura con la sorella di Chiara Ferragni, perché lui è l'ex di Valentina Ferragni.
Bravo, vedi, io non avrei colto, non mi ricordavo assolutamente il nome. E hanno rotto da quanto?
Non da tantissimo, è proprio news di non tantissime settimane fa. Poi sai che quando lo veniamo a sapere
è già passato.
Però è abbastanza fresca, tant'è vero che è stata la sua prima apparizione pubblica da single.
Ok, d'altro verrebbe da dire: scusa, ma se non sei più fidanzato di Valentina Ferragni, che è già lei un satellite, capito? Che è già lei satellitare rispetto a sua sorella, figuriamoci l'ex. Cioè, finché sei fidanzato, ma l'ex cosa mi rappresenta?
Esatto.
Vabbè.
Ma chiuderei con un throwback per
Prego.
Noi degli anni 90, perché scorri, c'è lui, c'è David Hasselhoff, nostro micio di Baywatch.
Cosa ci fa lui? Perché secondo te sarebbe bellissimo?
Ma lui ai tempi, quando era in auge, aveva avuto anche una carriera da cantante. Lui era un musicista country.
Sei serio?
Sì, lui oltre ad essere Mitch Buchanan era anche artista country.
Questo non lo sapevo. Questa è una notizia che
non
vabbè,
ha floppato.
Vabbè,
cioè, numeri imbarazzanti, ovviamente. Veramente imbarazzanti.
Però tipico stile anni 90, a differenza di tutti gli altri che sono in queste pose molto sobrie, un po' anche della serie ah mi stai fotografando, non me ne ero accorto. Lui invece proprio fa
ma
tipo,
lui sfida l'obiettivo.
Bravo David, informissima è comunque, informissima.
Sì, sì, assolutamente.
Bene, dopo la carrellata di premi outfit degli MTV Europe Music Awards che sono svolti a Düsseldorf, noi abbiamo il nostro break, quello del segnale orario con le notizie locali e nazionali, ma voi state comodi perché tanto torniamo subito dopo con un throwback e con la rubrica del disagio, con Luca inviato speciale, con la vostra vitridente di fiducia, qui a Mani di Protagonismo. State lì! Cioè non è che ogni cosa che faccio dipende da te, è solo una piccola cotta, Luca. Cosa ridi? Metti che mi stavo dichiarando a te, mi ridi in faccia.
Sì, in diretta, davanti a tutti, io mi imbarazzo.
La mia vita è in diretta, Luca, non so se hai capito, Andrea non ne può più di questa cosa. Bentornati amici, Mani di Protagonismo, Radio Parma 102-104, salutiamo Cristina che ci ha scritto per allietarci con la buona nuova che sua sorella e suo marito sono anche loro la coppiata vincente Scorpione Cancro, quindi auguri, auguri a tua sorella. E con me c'è Luca Semeraro che trovate su Instagram come A Proposito di Luca, una stella nascente del podcasting, radio, content creating e chi più ne ha più ne metta. E stasera appunto, dato che la nostra Veronique ci ha detto ciao ragazzi io vado in Spagna, e lui molto gentilmente si è reso disponibile per sostituirla, quindi cominciamo questa seconda ora insieme fino alle 20, e nel frattempo nella nostra pausetta tu mi hai mandato un botto di roba che adesso vedremo insieme. Sì, cosa mi volevi...
Coop.
Cosa mi vuoi? Allora, innanzitutto dobbiamo un attimo dire questa cosa di David Hasselhoff perché è troppo bella. Anzi, Hasselhoff, scusate, l'ho pronunciato male. Dilla tu, Luca.
Perché il nostro David Hasselhoff ha una carriera da musicista di tutto rispetto.
Che voi non avete capito, cioè
una quantità di album dall'85 al 2000. Cioè, con una
addirittura
certa regolarità.
Nel 89 due ne ha cacciati fuori di album.
Esatto.
Così,
esatto.
Così perché non sapeva cosa fare, ok.
E dopo un periodo di sosta decide di giocarsi la carta del grande ritorno, e nel 2021 pubblica quello che al momento è il suo ultimo album, Party Your Hasselhoff.
Che per gli amici che giustamente dicono che cacchio vuol dire, è un gioco di parole con l'inglese che sarebbe Party Your Ass Off, che vuol dire fai festa un botto, divertiti un casino. Questo genio del male che avrà, non so, 60 almeno, qualcosa di più, di anni, non lo so. Il suo album si chiama Party Your Hasselhoff. Io sto male, lo amo tantissimo.
Ne ha 70 giusti giusti.
Ecco, ok. Ci metterei la firma per avere l'energia di costui. E qui ci siamo spiegati finalmente perché cacchio era sul red carpet degli MTV Music Awards. Bravo David. Ma e qual è lo scoop?
Allora, continuiamo un po' con le notizie più leggere. Sì. Hanno messo in vendita, per chi fosse interessato, l'attico di Sarah Jessica Parker a New York.
Certo Luca, hai già fatto l'offerta tu, perché io volevo arrivare prima di tutti, guarda.
Vabbè, lo prendiamo insieme, ci arriviamo secondo me, guarda.
Sai cosa possiamo fare se no? Come si chiama quando affitti una proprietà a turni?
Multiproprietà.
Facciamo così con gli amici della community del disagio, raga. Ce lo affittiamo tipo una settimana a testa per tutto l'anno. E così qua, magari ci andiamo. Secondo me non ci arriviamo lo stesso. Ho questo sospetto.
Ma pensa a fare le dirette dall'attico di New York. Cioè, vedi,
amico mio, se io potessi permettermi l'attico di Sarah Jessica Parker a New York, non so se farei le dirette. Vi mando tutti a cagare. Vado, ciao belli. Ero disagiata prima, ma adesso sto da Dio. Ma quindi vediamolo insieme questo attico. In vendita o in affitto? Scusami, mi sono persa.
No, non metto in vendita.
Proprio in vendita, perché va a vivere cambia casa, se ne va. Ma poi perché ci danno queste notizie? Giusto per farci venire, cioè proprio il disagio esistenziale, no? Della...
Sì, 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 esatto, esatto. Proprio per farci rosicare fino alla fine.
Non è... Allora, se uno guarda la foto non sembra manco una casa vera. Cioè, sembra proprio quelle, sai, da rivista, no? Dici, ah vabbè, questa l'hanno... Sì, poiché è così. Cioè, l'hanno arredata degli interior designer... ci vanno 18 donne delle pulizie alla volta ogni giorno, eccetera. Non sembra manco tanto vissuta, ecco.
No, ma tra l'altro ha una terrazza panoramica di 360 gradi su tutta la città di New York. Cioè, questa da dove si gira ha praticamente la terrazza.
Mamma mia, raga. Poi tu senti, no, la cucina. Non andate a vederla, amici. Date retta alla vostra Valentina, perché ci state male e basta. Cioè, perché, dunque, di New York si dice sempre...
Però vive in condominio, non è una casa indipendente. Avrà la vicina invadente anche lei.
Esatto, ci sarà sicuramente qualcuna che alle 2 di pomeriggio non le fa fare il riposino, capito? Ci sarà questo problema. Immaginati le spese di condominio di questo palazzo.
Andando al clou, diciamo anche quanto costa, così almeno ci iniziamo a fare i conti, amici,
bravo,
della community.
Bravo.
5 milioni e mezzo di dollari.
Ok, dai. Con sblocchi il, cos'è, il TFR, metti quei soldi che ti ha lasciato la zia, non so, fai un mutuo, più o meno ci siamo, no? Direi.
Sì,
come...
sì, io direi che questa multiproprietà è nostra.
Sa da fare la multiproprietà dell'appartamento di Sara Jessica Parker, perfetto. La grande lobby, dunque, costruita all'inizio del Novecento. Perché già New York, no, è un po' come Milano, c'è il grosso problema degli affitti, degli spazi che non ci sono, di queste piccole bettole che spacciano per ampi e luminosi appartamenti, poi te li danno, che ne so, a 900 euro al mese. Questo è a buon mercato, in fin dei conti, no? In proporzione.
Sì, probabilmente ha fretta di liberarsene, no?
Chissà dove deve andare. Ma amici, se voi volete investire nella multiproprietà della community del disagio per l'appartamento di Sara Jessica Parker, scrivete al 333-964-9949. Intanto così mettiamo giù due nomi e due dati e c'è la pubblicità, ma poi torniamo. Arrivate molte offerte, Luca, per partecipare alla nostra...
Mi domando il perché, questa cosa non la capisco, no, vi dico la verità.
Mi sembra un grande affare, ecco, io, cioè, capito, avere un punto d'appoggio, comunque quando viaggiamo, no, avanti e indietro tra l'Italia e gli Stati Uniti, come facciamo...
Ma avere noi come comproprietari, soprattutto, Valentina, dovrebbe essere un incentivo.
Un incentivo e una garanzia, direi, anche. Ma veniamo quindi a una notizia che mi hai mandato, che mi ha fatto molto sorridere e allo stesso tempo, sai, quei sorrisi amari, no? Di chi dice, ma davvero, proprio, non si parla di altro nelle ultime settimane, se non mesi, del divorzio, no? Totti Blasi, che stanno gestendo proprio in maniera elegante, bisogna dire.
Matura anche.
Stanno proprio
fatando... Un esempio per tutte le coppie.
Sì, coppie per i loro figli, che soprattutto non sono esposti, no, a questo circo mediatico. E come se non bastasse...
Non c'è abbastanza tribunale in queste due famiglie ormai legate, perché anche Noemi Bocchi, che è la nuova compagna di Francesco Totti, è in ballo con udienze in quanto... ha denunciato il suo ex marito per maltrattamenti nel 2019.
Ok, e quindi giustamente capita, vabbè, un po' per i tempi, no, della nostra giustizia, che il tutto si svolga ora, c'è il processo?
Sì, cioè, se in un'aula stanno decidendo come dividersi le borse e i Rolex,
sì, sì,
nell'altra affrontiamo sicuramente argomenti molto più seri, anche legati al diritto di visita dei figli a maltrattamenti, insomma, fisici, che sono di tutt'altro tenore,
certo,
rispetto alle scaramucce legate ai Rolex, ecco.
Chiaro, chiaro. Ma insomma, sì, che nel senso, un po' da una parte mi dispiace, perché ovviamente lei magari in questo caso non avrebbe neanche voluto rendere troppo pubblica questa notizia, ma trovatasi anche lei nel girone infernale di tutto il gossip che gira intorno a Totti e Blasi, ora ovviamente i giornalisti si interessano anche a lei e ai cazzi suoi.
Esatto, te l'ho mandata anche per questo, siamo abituati insomma da settimane a vederla un po' come la rovina famiglia del momento, e vediamo che insomma la sua vita attuale non è proprio così rosea come si potrebbe pensare.
No, infatti, speriamo ovviamente che giustizia venga fatta, che in qualche modo si cerchi anche di rispettare per quanto si può la sua privacy, ma lo vedo felice Totti con lei, almeno lo vedono felice Totti con lei, però stesso quelle impressioni appunto da giornale che vai a capire, no, appunto cosa succede veramente dietro. Noi dunque direi che dopo questa introduzione già al tema tra virgolette processi potremmo andare a parlare un po' di cronaca, di cose un po' più serie, se ti va. Ti ho allungato anche, ti ho mandato un paio di link perché sono successe delle cose brutte assai, e dato che comunque anche uno dei vari territori di tua expertise è la cronaca nera, possiamo addentrarci. Quindi ci ascoltiamo i Coldplay e poi torniamo. Passata giusto una settimana dalla giornata contro la violenza sulle donne, se non sbaglio. Sì, perché quando è stata? Dunque, oggi è il 14. Quindi sì, una settimana fa mi ricordo, che adesso non mi ricordo il giorno esatto, e il primo caso di femminicidio ha tardato esattamente una settimana a manifestarsi. La storia è quella di Anastasia Alashri, una ragazza ucraina di 23 anni, che come sempre accade, è stata, cioè spesso purtroppo, per fortuna non sempre, è stata uccisa, il presunto autore si parla, però mi sembra di capire che le prove siano tutte a carico di lui, sì. L'ex marito della donna, che poi è stato bloccato alla stazione di Bologna. Lei è stata uccisa a Fano, in provincia di Pesaro Urbino, e adesso non ho letto tutto, ma così a naso mi verrebbe da dire che forse la causa, come sempre, è la non accettazione dell'emancipazione della donna che dice ciao me ne vado.
Mi pare che lei fosse andata a casa sua a riprendersi i vestiti dopo che si erano lasciati, e quindi questo fa presagire insomma l'ennesimo caso di un uomo che non ha accettato la fine di una relazione e che abbia reagito in questa maniera.
È un tema, vabbè, adesso non saremo certo noi a trovare la soluzione, no? Però nella nostra cultura, nel nostro vissuto, c'è qualcosa di veramente profondamente sbagliato su come vengono cresciuti gli uomini, se... che non è che sto togliendo responsabilità a lui, ovviamente, però ci deve essere qualcosa di molto sbagliato se una persona davanti a un guarda, mi spiace, ma non ti amo più, la nostra storia è finita, mettila come ne hai voglia, anche più burrascoso di così, la reazione è tale per cui questa persona perde il controllo e uccide. C'è proprio qualcosa di profondamente sbagliato che dovremmo individuare. Molto triste anche il post dell'osteria poverini dove lavorava appunto Anastasia. Sì, sono stati carinissimi perché hanno messo la foto di lei e loro un po' interdetti, no, da questa notizia così tragica, scrivono: la ragazza era molto brava e dimostrava grande dedizione per il suo lavoro, sappiamo che dava lezioni di pianoforte perché nel tempo libero perché era la sua grande passione. 23
anni. Tra l'altro
anni.
Aveva anche una storia difficile alle spalle, perché solamente a marzo era fuggita da Kiev con l'ex marito e il figlio per scappare dalla guerra.
Ecco, non avevo letto questa parte, amici, pure. Cioè, già riesci a scappare da una situazione del genere, vieni in Italia sperando di... Ma del resto, non è... Cioè, si è portata con sé il problema, perché si è tornata con lui. Insomma, speriamo che si scopra come no, curare a monte il problema, perché ok, lo arresteranno, lo processeranno, gli daranno la sentenza, si spera poi ci sia una sorta di recupero anche durante la carcerazione, però bisogna capire a monte il problema dove sta. Magari adesso tiriamo qualcosa di più allegro quando torniamo dalla pubblicità, amici. Però era notizia importante da dare, perché è passata neanche una settimana dal giorno, appunto, sono tempi record dalla giornata contro la violenza sulle donne. Una settimana, così è per dire. Torniamo subito dopo. Adesso io non voglio assolutamente guffare, però rimango molto... Cioè, sarei molto curiosa di sapere come hanno fatto a far cantare Ozzy Osbourne in una maniera che fosse accettabile per un disco. Cioè, qua ovviamente c'è stato l'intervento di chissà quali ausili tecnologici per riempire questa voce che, poveretto, un po' se l'è un po', no? Cioè, sappiamo tutti, ecco, che lo stile di vita di Ozzy Osbourne.
Ma era così in forma già dai tempi del reality show su MTV, Valentina?
Sì, quando si metteva con i suoi acquerelli a pitturare e guardava nel vuoto. Fucking. Cioè, non so adesso come hanno fatto a farlo cantare. Veramente bravi i produttori, bravo lo studio, bravi tutti. Però anche lui è tornato nel 2022, l'anno dei ritorni. Questa si chiama Patient Number 9 con Jeff Beck, buon per loro, alle 19:47. E torniamo a parlare di cose un po' allegre, un po' trash, un po' gossip. Perché come appunto la Britney ha risposto a Billy Bobby Brown, mica sono morta, la Ferilli ha risposto a un hater come? Raccontiamolo, Luchino, caro.
Allora, questo hater, probabilmente dopo aver visto una delle puntate di Tussi che Vales, sì, perché Sabrina Ferilli è giurata in questo programma del sabato sera, uh-huh, e si è lasciato andare ad un commento pessimo che vi leggo.
Sì.
Sei più brava ad allargare le gambe che a recitare. Grande.
Del resto, un piccolo povero uomo insicuro, su cosa va a colpire quando deve colpire una donna? No? Solito, ok. Però mi è piaciuta molto la Ferina.
Quando però colpisci, scegli bene il tuo obiettivo, sì, caro amico, perché se il tuo obiettivo è Sabrina Ferilli, non tarda,
no,
ad arrivare,
no,
la sua risposta.
Ha regalato perle, tutto l'anno che regala perle meravigliose.
La risposta di Sabrina Ferilli, che non si è fatta attendere, è stata: grazie, ho imparato da tua madre.
Mic drop.
Chapeau.
Certo, Sabrina, ok. Vai, andiamo un attimo così a reiterare il solito stereotipo della donna, però in questo caso te lo concediamo, perché è stata molto molto bella. Senti, aspetta, cos'altro avevamo aperto? Vabbè, poi la Ferillona, insomma, all'epoca di Sanremo è stata epica per me, che hanno cercato di zittirla, lei ne ha dette di tutti i colori. Fuori onda, ho visto che mi hai linkato una mega intervistona a Margot Robbie, sì, in tutta la sua perfezione australiana, buona, buonissima, ma non sono la Barbie più di nessuno, più o meno.
Esatto, sì, cioè impegnata nelle riprese del live action di Barbie, uh-huh, e già qui potremmo aprire un tema, sì, io direi. Lei dice: io non sono la Barbie di nessuno.
Bene, brava, ci fa piacere. Tra l'altro lei...
E poi sì, sì.
No, di, racconti.
Lei prosegue poi questa intervista, sta lavorando ad un film in uscita con Brad Pitt, che è Babylon, okay, però sì, nasce tutto da quest'ironia sul fatto che lei sarà Barbie al cinema con il suo Ken Ryan Gosling. E...
Sì, posso dire, per quanto mi riguarda, il film meno atteso della mia vita, cioè proprio non ho...
Ma credo dell'universo, della storia, probabilmente.
Proprio, non so cosa stavano pensando, o se c'è dietro una produzione, un budget, ci sarà sicuramente mega galattico, perché per avere Margot Robbie e Ryan Gosling in un film di Barbie vuol dire che dietro ci sono tanti di quei soldi da fare veramente svenire un emirato arabo. Non so.
Io non invidio gli sceneggiatori, cioè non so che cosa possono, che storia possano scrivere.
No, allora, se riescono, avevo letto qualche cosa, se riescono a farla ironica, potrebbe essere la svolta. Cioè, perché finalmente Barbie, che fa autoironia sul suo essere, no? Tutta Barbie, potrebbe svoltarmelo. Però allora ci vuole una scrittura comica e non so se stanno andando in questa direzione. Boh. Vedremo, chissà. Vabbè, ci ascoltiamo Cosmo con La Verità.
19:54, amici, siamo quasi in chiusura, giusto il tempo per darvi la buona nuova che riguarda quella bravissima, secondo me, interprete che è Arisa, che abbiamo visto sbocciare, no, in questi anni, mesi, recentemente. Cioè c'è stata mi verrebbe da dire di Emancipation o of, com'è che si chiama veramente, Rosalba Pippa. Oh raga, scusate, però adesso va bene tutto, però fa ridere, cioè io non sono per lo humor becero, però fa ridere, dai, adesso. O no, sono solo io?
Non chiederlo a me, lo sai che ti sguazzo, lo sai.
Ok, però Rosalba ha avuto proprio questa, no?
Risveglio ormonale quasi.
Beh, quello è tantissimo, ma anche, allora, c'è stato un po', cioè, mi amo come sono in tutta la mia mediterraneità, curvaggine, abbondanza, che a detta di Andrea, tra l'altro, mi mancano le tette di Arisa. Fa molto ridere. Però poi lo stesso ha voluto perdere peso. Noi non andremo assolutamente ad investigare le scelte che una donna, una persona fa, no, col suo corpo, eccetera. Quello che ci piace, appunto, è che sicuramente sta dando questa immagine di sé, no, di molto più femme fatale, donna che se piace, e perché no facciamo il porno con Rocco Siffredi, e fa l'occhiolino di qui e fa l'occhiolino di lì. E adesso c'è una nuova, c'è una novità nella vita di...
No, una novità, perché Arisa, che l'anno scorso ha vinto Ballando con le Stelle, ha avuto poi una relazione con il suo maestro di danza Vito Coppola.
Anche se, no, siamo solo amici... No, vediamo, no, io non vorrei, però lui vorrebbe, però mia suocera, e poi?
Invece questa relazione c'è stata, naufragata, ma da disagiata De Noartri, Arisa è ancora convinta che questa relazione possa risbocciare, lo aspetta perché lui nel frattempo è a Londra al programma televisivo Strictly Come Dance, che è una sorta di Ballando con le Stelle.
Sì, esattamente la stessa cosa, sì.
Balla peraltro con Fleur East, che è la sosia di Kelis, praticamente, giusto per farvi capire. E Arisa ha detto che lo aspetta perché tra loro non è ancora finita. Quindi Arisa, amici, è una disagiata.
Ma Arisa, cosa ti ha spinto a fare questa intervista in cui dichiari questa cosa? Mi piacerebbe sapere. Cioè, di tutte le cose di cui potevamo parlare, per esempio di questo servizio fotografico di Bonazza Gnoccona nelle campagne della sua origine, no? Se non sbaglio, ha fatto questa foto in questo servizio,
sì,
foto.
Lucana, sì.
Esatto. Parliamo di questo tuo nuovo look, parliamo. E poi, Arisa, se vuoi, chiamami, perché secondo me è inversamente proporzionale la tua sfiga in amore con la scelta dei brani e dei produttori che usi per i tuoi album. Perché ci sono dei problemini. Con una voce così, con una capacità così, con un... Ma com'è che mi floppi sempre le canzoni? Secondo me bisogna andare a investigare lì, c'è qualcosa che non va proprio lì, cara. Se vuoi parliamone, il mio numero è 333-964, non è il mio, quello di Radio Parma, 964-9949. La carriera dei cantanti pop, ci sono quelli più autonomi tipo Taylor Swift, che a un certo punto si sveglia e dice: ma avete rotto le palle, adesso che pensi me, brava tu. Molti la loro fortuna, il loro successo lo fanno le scelte giuste delle persone con cui lavorano, non c'è niente da fare. E Arisa non ha molto il naso per questo tipo di scelta. E noi ci salutiamo qui con questa riflessione, che però appunto, come ci dicevo fuori onda, che secondo me alla fine bisogna volerle bene così com'è.
Sì, è un po' noi l'amiamo lo stesso.
Sì, le si vuole bene, le si augura di incontrare il produttore giusto più che l'uomo giusto, perché secondo me lì è più faticoso.
Sì.
Forse è più fortuna col produttore giusto. Amici, beh, innanzitutto Luca, grazie.
Grazie a te, Vale.
Buona cena, buon proseguimento. Tanto noi ci risentiamo. Vabbè, ci sentiamo tutti i giorni, però mercoledì l'appuntamento
mercoledì
con chi l'ha visto.
Sicuramente ci sentiamo.
Ovviamente. E giovedì con Salutava Sempre gli highlights di chi l'ha visto.
Sì,
non vedo l'ora. Amici, se volete appunto seguire Luca, lui il suo handle è A Proposito di Luca su Instagram. Questa puntata comunque andrà su Spotify, quindi se vi siete persi qualche cosa la potete recuperare nel vostro tempo quando avete voglia. Noi ci troviamo domani sempre con Mani di Protagonismo, però I Libri Spettinati di Elisa Morini e non mi ricordo quale ospite, perché ho tutto sotto controllo. Buona serata, fate i bravi ma non troppo, ciao!
Hola fans, salutate sempre!
Hola fans!